crescere. Abbiamo nel primo incontro la fede di Abramo, una fede concreta, una fede molto sentita, una fede umana che ogni credente possiede. Lui l'ha avuto in modo particolare, Abramo, avere provato una fede anche vissuta. Però Abramo è molto simile a noi, più in gamba, però ci rassomiglia, perché anche lui ha vissuto una fede non senza compromessi. Ha cercato in alcuni casi difficili di adattare la volontà di Dio secondo i suoi piani personali. Ha un po' manipolato, ha usato il timore per orientare la nave della sua vita secondo i suoi interessi, secondo ciò che lui riteneva essere giusto. Dunque Abramo è un credente, un grande credente, e manifesta però anche i trucchi dell'uomo, i compromessi tipici dell'uomo. Oggi vediamo un altro personaggio, anche lei è donna, come noi, una persona umana, ha avuto una grande fede, e anche lei ha avuto molte occasioni per poter interpretare a modo suo, secondo le sue aspettative, il progetto di Dio, ma non l'ha fatto. Posto di tirare il capo e rimanere nel dubbio, nell'incertezza, ha continuato a fidarsi di Dio nonostante tutto. E la porta in gioco per lei era molto alta, perché Dio in lei ha compiuto l'opera più grande che potesse immaginare. E se fallisce l'opera grande, fallisce tutto. Se fallisce l'opera di Dio, fallisce Dio stesso. E Maria, anche se ha avuto non poche occasioni per adattare le cose secondo la sua luce, la sua interpretazione, il suo sentire, Maria ha chinato il capo, non da vittima, da amica, da credente, e ha continuato a credere. La fede di Maria. Fede senza compromessi. E vorremmo quest'oggi, di questa fede di Maria, che è una cosa imponente, meditare un'espressione. Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Riporto anche i testi. Sono i testi che riguardano l'Annunciazione, che riguardano la visita dei pastori, a Betlemme, la nascita, e il testo che riguarda la presentazione di Gesù al Tempio per la circoncisione e dunque l'incontro con Simeone e con Anna. Ecco, in due casi, ma in due casi molto importanti, l'Evangelista Luca, e soltanto lui, conclude i due casi, le due sezioni, con questa frase. Maria, da parte sua, conservava tutte queste meditandole nel suo cuore. La prima volta appare questa frase quando i pastori vanno a contemplare Gesù bambino nella grotta di Betlemme. I pastori riconoscono in quel bambino adagiato in una mangiatoia il Signore, il grande. Personaggi importanti. Non sono personaggi religiosamente buoni, puri, sono persone poco affidabili, pastori, inquisite dalla giustizia, scappate dal paese, rifugiatesi tra le montagne, ritenuti impuri dalla comunità e dai sacerdoti, dunque non possono accedere al figlio. Questi pastori, queste persone infime, sono le uniche che riconoscono Gesù. Lo riconoscono come il Signore, come il Salvatore. E Gesù non è sul trono, non è adulto, non è una persona che ha riscosso successo, è un bambino avvolto in fasce, adagiato non nella culla legale, ma nel fieno degli animali, in una baciatoia. Credere in una cosa simile, collocata in questo contesto, non è facile. Alla fine di questo racconto c'è la frase: Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Una seconda volta appare alla fine del racconto, ecco, di Gesù che vive con i suoi genitori a Nazaret. E poi va al Tempio, ormai dodicenne, e lì si disperde nel Tempio. I suoi lo cercano, alla fine lo trovano, spaventati, angosciati, e si dice alla fine, Maria conservava tutte queste cose meditando nel suo cuore. Vi ho anticipato un contesto per capire come questa frase è collocata in momenti clou, in momenti importanti della vicenda di Gesù e di Maria. Della vicenda di Maria in quanto madre di Gesù. Ma andiamo con ordine. Ecco la prima sezione. Il primo grande avvenimento che interpella Maria, che dunque mette a nudo la affidabilità di Maria, la sua fiducia, la sua fede in Dio. Il primo grande avvenimento è l'Annunciazione. È un avvenimento che ha poco dello straordinario, che ha poco dello scenografico, che ha poco dell'entusiasmante. Invece ha molto dell'abbandono di se stessi in Dio, del fidarsi e del consegnarsi al mistero, a questo avvenimento sconvolgente, sconvolgente. Tanto lo geografico, ma neanche sappiamo dove avvenne l'Annunciazione, né in quale giorno, né in quale ora, né in quale luogo, né in quale contesto. Sappiamo che Dio, mediante l'angelo, andò da Maria, si recò da Maria, cioè entrò, bussò alla sua vita, entrò nella sua vita, ha contattato Maria, l'ha interpellata, saluto Maria, piena di grazia, venirà il nome del Salvatore, e conosciamo i dettagli di questo annuncio. Luce stupenda. Però è anche incredibile. È così incredibile, insomma, che neanche sembra vero. Non si può credere a una cosa incredibile, tanto è alta. Un grande rispetto. Non perché si sente lei grande, capace di realizzare un simile prodigio, ma perché sa che quando Dio parla, dice anche cose immense, grandi. E Dio rimane Dio anche quando parla l'uomo. Dio rimane grande, incontenibile, anche quando parla l'uomo. Ma c'è un problema. Diventerà il padre del Salvatore. Ah, il progetto è stupendo. Ma com'è possibile questo? Non conosco un uomo. Maria non è che avanzi dei dubbi, delle resistenze. Però chiede a Dio, d'accordo, tu farai questo, io credo in te, so che per te tutto è possibile, ma in che modo avverrà questo? Perché io non ho un uomo con me, sono sì fidanzata, sono sì promessa sposa a Giuseppe, però non ho ancora iniziato a convivere, a poter convivere con lui, dopo no, perché è del nostro progetto, per la sua famiglia, però... Per adesso siamo ancora impegnati, come marito e moglie, l'uno per l'altro, ma ancora non possiamo vivere insieme nella stessa casa. Siamo nella prima fase del matrimonio. E l'angelo spiega. La potenza di Dio ti avvolgerà. E renderà possibile ciò che invece all'uomo è impossibile, perché tutto è possibile a Dio. E infatti, e le dà un segno, anche tua cugina la conosci, lei è anziana, e chi è sterile, anche lei avrà un figlio, anzi aspetta un figlio. Proprio lei e tutti dicevano è impossibile, è sterile, perché ciò che è impossibile all'uomo è invece possibile a Dio. Qui non c'è la frase da parte sua conservando queste cose meditando nel suo cuore. Qui c'è la fede gravissima di Maria, di fronte a un evento che ha dell'incredibile, del paradossale, un evento anche molto rischioso. Sapete perché è rischioso? Perché lei vedrà al mondo un figlio senza l'apporto di Giuseppe. Un figlio fuori del rapporto coniugale, fuori del matrimonio. E dunque apparirà agli occhi degli altri come una adultera. Rischierà di essere appunto lapidata, anzi, è certa la lapidazione. Nella sua storia concreta, Maria sente le parole di rifiuto di Giuseppe, che appunto voleva licenziarla, allontanarla, separarsi, divorziare in segreto. Perché era obbligato a fare così, a divorziare, a ripudiarla, e è chiaro che se viene ripudiata, prima o dopo uscirà il motivo, prima o dopo nascerà il bambino, prima o dopo la lapidazione avverrà con certezza. Per cui quello era sì coraggioso, quello di Maria, c'era un sì grande ed un sì coraggioso, perché sa a quale rischio va incontro. Non posso che restare ammirato per questa fede prodigiosa, grandissima. Grande è l'evento annunciato, grande è la fede, la fiducia di questa donna in questo evento che ha dell'impossibile. Dell'impossibile. Lei genererà un figlio che va contro le possibilità umane, che va oltre le capacità umane. Lei è la madre dell'impossibile. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Madre dell'impossibile, madre di un figlio impossibile che non può nascere con le semplici condizioni umane. E anche come il figlio dell'impossibile, anche se pur ricorrendo a mezzi umani. Anche Sara ha fatto mirare un figlio, lei che è anziana, lei che è sterile, un figlio dell'impossibile. E anche Samuele è il figlio dell'impossibile. Ci sono tanti personaggi emblematici della storia di Israele, la cui nascita di questi personaggi indica che Dio è intervenuto in modo forte. La loro nascita dice che ciò che era impossibile ad un uomo da solo diventa possibile per l'uomo con Dio. Sono nascite, segni, prova della potenza della fede, che rende possibile ciò che è impensabile, ciò che è umanamente un controsenso. Ecco, la fede di Maria è la fede in questa realtà. Ma qui non c'è ancora quella famosa frase. Proprio arriva. Maria partorisce il bambino. Non c'era posto per lui. E lui è Dio Altissimo, il cui regno non avrà mai fine. Penso un po'. Questo re di Israele non ha un posto tra le case degli uomini, nasce e viene collocato in un posto che non è riservato agli uomini, è riservato alle bestie, agli animali. Non è stata ricavata in una grotta, in un anfratto. Qui si rifugiano gli animali durante i temporali, gli intempestivi. Qui magari posso anche partorire gli agnellini. Ecco, Maria trova come l'unico posto dove deve alloggiare il suo figlio, un posto non riservato agli uomini, ma a chi l'uomo non è, agli animali. Come qualcuno no? A riconoscere questo mio figlio. Fu detto a me, il figlio di Dio, dunque a riconoscerlo. Arrivano i pastori. E poi i pastori arrivano perché sollecitati dall'alto, dai cieli, dagli angeli. Andate, troverete un bambino. Questo è il segno. Troverete un bambino avvolto in pace e posto nella giapoglia. Lui è il re di Israele. È nato per voi. Ci sia pace tra gli uomini, perché c'è che l'uomo in cielo. Questi pastori, che appunto hanno dovuto avere paura di tutti per tanti anni, visto che arriva uno che sta dalla loro parte, che sarà il loro salvatore, beh, loro sono contenti, no? E vanno volentieri a Betlemme a trovare questo Messia, questo Salvatore, questo che sarà motivo di gioia, di speranza per loro, gente disperata e fuggitiva. Ma come vedete? Dicono, no, noi conosciamo questi posti, perché questi anfratti, queste stalle, sono soprattutto i luoghi che noi utilizziamo, noi pastori, no, per poi ricoverarci in momenti particolari e per proteggere un po' i piccoli nati. Non rimangono scandalizzati loro di fronte a questo bambino adagiato nella mangiatoia. Sempre loro figlio, anche i loro figli nascono in questi posti qua. E loro sono collocati come cuccioli in mezzo al fieno. E questi pastori raccontano quanto hanno sentito dagli angeli e quanto hanno visto a Betlemme, lo raccontano alla gente. E la gente rimane stupita. Dopo averlo visto, riferirono ciò che nel bambino era stato detto loro. Tutti quelli che lo udirono si stupirono dalle cose che il pastore diceva. I pastori hanno creduto, ma quello era un segno scandaloso. Come fa che io a mostrarsi, a manifestarsi, a significarsi a me in quel modo? Ma io ha un altro modo per mostrarsi tale. Come può essere un segno credibile un Dio deposto, deposto, sa di vittima, una uccisa, persona deposto è il verbo del cadavere deposto in un sepolcro. Come fa a essere deposto in fasce della più evidente umiltà, piccolezza, infermità? In una mangiatoia, in un luogo non per uomini. Credono. E per loro quel segno, che per noi è scandaloso, per loro invece è un segno che parla molto alla loro cultura, al loro cuore, e si vivono di questi segni. È un segno quotidiano, come la stella per l'astrologo, per i re magi. È un segno che capiscono. Ma la cosa bella è questa, che quando i pastori raccontano queste cose, per noi sconcertanti, per noi umilianti, imbarazzanti, se io mi dicessi che io sono nato in un posto simile, io mi sentirei molto imbarazzato a doverlo raccontare. E ci devo dire che non è vero, sono nato in un letto come ogni uomo, però è imbarazzante raccontare una cosa simile. Invece la gente, ascoltando queste cose raccontate e viste, dei pastori rimangono stupiti, provano gioia e stupore. La grandezza di Dio e l'umiltà, la piccolezza, l'imbarazzo della sua nascita. Come si fa a mettere insieme la professione di fede in un Dio, che i pastori hanno, con questi segni così umilianti, che sono segni di una presenza divina, ma sono segni di uno squallore, di una povertà, di un abbandono, di un rifiuto, di una umiliazione. Come si fa a mettere insieme questi tasselli che per loro diversità e contrapposizione non possono appartenere allo stesso mosaico, allo stesso disegno di salvezza? Queste sono cose che uno non si aspetta. Cose che lo mettono in crisi perché incomprensibili e inaccettabili. Non sono logiche. Vanno contro il buon senso. Di fronte non a un fatto unico, ma di fronte a diversi fatti. Fatti tutti riguardanti suo figlio, Gesù, Dio, ma fatti in contrasto l'uno con l'altro, non facilmente incastonabili come i tasselli l'uno nell'altro, di fronte a questi fatti non logici, non razionali, non da buon senso. Maria conservava tutte queste cose, tutte. Nel film a cui fatto per capelli, sono il male del Salvatore, elimina tuttavia le altre cose non belle, partorisce in una stalla. Maria da parte sua conservava tutte, tutte queste cose, evitandole, cioè cercando un legame, cercando una logica, cercando un senso, che senso ha questo? Cercando un senso del suo cuore. Capisco che la fede è accettare come fatto significativo, che ha un significato, forse non bello, però ha un significato, anche ciò che a noi sembra razionalmente un controsenso. Questa è la parte più difficile. Posso accettare una cosa anche grande per fede? Così grande che io non la capisco interamente, però so che è grande. Ma quando una cosa è contraddittoria, non sta in piedi. Era contro il mio consenso, la mia esperienza, ma contro la mia cosa che ha senso, che ha significato. Una che invece di fatto non ha significato, almeno non lo ha per me. E Maria in che modo lo accetta? Lo accetta conservandolo, non buttandolo via, trattiene questo fatto, lo conserva, e poi non dice sì, no, ci pensa su, cerca in questo fatto, nel profondo del suo cuore, cerca il significato, che senso ha questo fatto. Mi piace questa fede fatta di rispetto, fatta di attesa, aspetto di capire, fatta di perseveranza, passa il tempo ma io continuo a cercare il significato di questa cosa. Invece che io riesca a dire, questa cosa sembra un controsenso, ma avrà un suo significato. Questo modo di intendere la fede è dare veramente un significato, un contenuto bello alla fede, come atto umano, come atto per un uomo che si consiglia da un uomo, non da pazzoide o da incapace, si consiglia da un uomo a Dio. Dio che è più forte di me, Dio che è più grande di me. Dio cui grandezza non umilia la mia razionalità, la mia reazione, la rispetta. E aspetta che io, con i miei tempi, ecco, capisca. Entri in questa logica, che non è la mia logica. Le mie vie non sono le vostre vie. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Questa è la nascita. C'è la vita di Gesù a Nazareth. Gesù vissuto a Nazareth per 30 anni. Cioè fino a pochi anni prima di cominciare a svolgere la sua attività apostolica e messianica. Perciò Gesù è sempre a Nazareth. Tra gli ultimi anni prima di morire. E cos'è che sappiamo di questa vita lunga trascorsa in Nazareth? Quasi niente. Poco più di niente. Ciò che ci viene detto è questa frase. Il bambino cresceva e si fortificava. Bambino perché aveva ancora 12 anni quando di lui si parla con questa frase. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. E com'è che ha vissuto? Cosa ha fatto Gesù a Nazareth? Il bambino cresceva e si fortificava. E l'adolescente perciò cresceva. Si fortificava, diventava anche capace di essere autonomo, aveva la sua forza, aveva l'energia, aveva la capacità. Questa crescita cronologica e in termini si accompagnava a una pienezza di sapienza, di leggere delle cose il loro significato, quindi conoscenza profonda delle cose, capire il senso, il perché delle cose della vita. Pieno di scienza, della grazia di Dio, la benevolenza di Dio era sopra di lui. Piaceva a Dio e cresceva bene. Cresceva bene al cospetto degli uomini, come uomo, cresceva bene al cospetto di Dio, come un uomo capace di vivere in profondità la vita, sapienza, e perché era gradito agli occhi di Dio. Questo è tutto ciò che si dice di Gesù riguardo la sua vita a Nazareth, prima che incominciasse con il battesimo la sua attività ormai adulta. E cos'è che si dice di Maria riguardo questa vita a Nazareth? Si dice che Gesù era, stava loro sottomesso, ai genitori, e sua madre serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Perciò tutti i fatti che noi non conosciamo riguardanti la vita di Gesù a Nazaret, i vari fatti, Maria li conservava nel suo cuore. Sono fatti che indicavano una crescita davanti agli uomini, una crescita compiaciuta dinanzi a Dio. Tutti questi fatti riguardanti Gesù e lui riguardanti anche i genitori, eccetera, e lo stesso fatto che Gesù, questo Signore, questo Dio, era sottomesso ai genitori, anche questo fatto non da solamente spiegabile e comprensibile, ecco, Maria lo conservava nel suo cuore, cercando di questi fatti il nesso logico, il senso. Ma ci sono però due fatti, due accadimenti, che appunto succedono in questi 30 anni, come succedono nei primi anni di vita. L'uno quando Gesù ha 8 giorni e l'uno quando Gesù ha 12 anni. Quando ha 8 giorni, beh, i genitori presentano Gesù, consegnano Gesù al Tempio per dire l'abbiamo fatto noi, però è figlio tuo. Lo consegniamo a te, lo presentiamo a te. E come segno di appartenenza a Dio, al suo popolo, ecco la circoncisione. Un segno che si indica, questo figlio è ebreo, appartiene a un popolo che si è alleato con Dio. Si è alleato con lui perché Dio per Israele ha fatto grandi cose, della liberazione, eccetera. Presentano Gesù al Tempio, come fa ogni mamma con suo figlio maschio, a 40 giorni il bambino. Lo presentano al Tempio e Simeone del bambino e lo circomincia a esultare. Lui ha detto, se non vado in pace con la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la grandezza del Signore, hanno visto il Santo di Israele. Da anni aspettavo questo momento è giunto, è il momento di Dio, è il tempo di Dio, è il Kairos. È un tempo in cui Dio si manifesta dando a noi Israele il Messia atteso. Lui è luce dei genti. Lui è gloria di Israele. Egli sarà motivo di resurrezione e di unità per tanti. Cioè dinanzi a lui l'uomo dovrà scegliere se accoglierlo o rifiutarlo. Sarà motivo di resurrezione e di rovina per tanti. E una spada, a te Maria, passerà e friggerà l'altra. Io non può capire queste parole di Sirica. Non può capire questa esultanza messianica. Ne può intuire, perché quello l'angelo le disse, ciò che tu da te ordinai, sarà il figlio di Dio Altissimo, il quale sarà re di Israele, il suo regno non avrà mai fine, per dominare i peccati di Israele. Però poteva intuire, c'era una connessione tra le parole dell'angelo e le parole di Simeone, però, vedendo queste cose, tenendo tra le braccia Simeone, un bambino appena circonciso. Non è facile credere che questo bambino, nato in quelle condizioni, non ha riconosciuto da nessuno se non da quei cenciosi di pastori, sia veramente il re di Israele. E questo bambino sarà motivo di risurrezione e di rovina per tanti. Cioè lui sarà la via che conduce a Dio. Su questa via parecchi cammineranno, trovando in lui un sostegno. Parecchi altri invece, camminando su Gesù, contattando Gesù, rapportandosi a Gesù, vedranno in lui la pietra di scandalo che butteranno via. Ecco il motivo di rovina. Qualcosa che scandalizzerà molti, Gesù. E mamma, madre, una spada che afficcerà l'anima. I loro reposti sono andati in modo strano. La nascita, il pastore, è fatta a sopportare, a vivere da madre intensamente questi avvenimenti, per quanto strano. Il bambino ha ormai 12 anni. A 12 anni un bambino è già ritenuto adulto, nel senso che può già partecipare ai atti culturali, cioè a quei segni di fede che Israele rivolge a Dio del Tempio, proclamando quel Dio, il loro Dio, e proclamando se stessi il popolo che appartiene al Signore. Ecco, a 12 anni uno è già avuto sufficienza per cominciare a pregare, a parlare con Dio, a stare con il suo Dio, a riconoscersi il popolo salvato da questo Dio, guardate, da questo Dio. Perciò recarsi al Tempio di Gerusalemme, che al tempo stesso la casa di Dio e la casa del popolo. E luogo per l'incontro di Dio con il popolo. Un momento solenne, ricorda le grandi opere che Dio fece per Israele, e ci riportano, come loro dovere, è un precetto pasquale, il figlio, quando discende, al Tempio. Le feste pasquali durano parecchi giorni. Ma dopo tre giorni sono al Tempio, pur per le pratiche religiose, poi ritornano a casa e si parte in carovana. Tutto il parentato, tutto il paese, parte chi a piedi, chi in carrozza, eccetera, chi con bestiame dietro, eccetera. Bambino non c'è. Ritornano a Gerusalemme, che non è una piccola città, per loro abituati a Betlemme e ad altre, una città immensa, però con tutto quel via vai. Angosciati. Dopo tre giorni lo ritrova. Tre giorni di angoscia. Tre giorni. Chiama quell'angoscia, quel buio, quel silenzio, quel tumulto interiore che provarono i discepoli dopo la morte di Gesù. E Gesù rimase morto per tre giorni nel sepolcro. Maria sente nel suo cuore quell'angoscia che con la Chiesa stessa, di cui lei è antesignana e simile, provato più tardi. Quella espressione di Gesù è simile a una morte. E la sua angoscia è l'angoscia di una mamma dinanzi a un figlio morto. Lo ritrovano al terzo giorno. Perché ci hai fatto questo? Tuo padre Dio, angosciati, stesso verbo dei discepoli appunto, no? Di Emmaus, che angosciati raccontano di Gesù scomparso morto, ti cercavamo. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Noi non siamo noi i tuoi genitori. Io, tua madre, in quanto ti ho partorito. Si non compresero. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Essi non li buttava su un altro piano, per loro incomprensibile, almeno per ora. E Gesù tornò a Nazare e la loro sottomesso, cresceva, eccetera, si fortificava, pienza di grazia. La
madre, Maria, la notte sua. Osservava tutte queste cose, meditava, al punto da conservare questa risposta nel tuo cuore, pensandoci su, meditandolo, per cercare un segno così strano, queste parole di Gesù. Non speravate che devo occuparmi delle cose nel Padre di Dio? Ecco ciò che devo dire. Gesù deve dire a Maria, tu Maria, non hai solo fatto che mi hai generato, ma un altro padre, il quale fanno altre cose, ti sto generando le mie cose. C'è un'altra famiglia oltre a quella naturale. C'è un altro legame oltre a quello di carne e sangue. Quanti lo hanno accorto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non per carne e sangue sono stati generati, ma da Lui sono stati generati. E l'appartenenza, un essere figlio di, motivato da un legame di sangue. Era un parto naturale. Per una discendenza naturale, per via di generazione. Ma c'è un'appartenenza, c'è una fede, c'è un essere figlio di, con uno ha un legame spirituale. Come non c'entra la generazione materiale, fisica? Appunto, l'appartenere a quel tale perché tu credi in quel tale, perché quel tale ti ha generato nello spirito, nella vita vera, non più male. Anche ciò che l'ha negata a suo figlio è stato valido finora, ma d'ora in poi lei sarà negata a suo figlio su un altro piano, non su un piano generazionale, materiale, ma su un altro piano. Così come suo figlio, da prima, si considerava figlio dei genitori, sul piano materiale, e invece dice che lui ha altre cose a cui pensare, ha un altro progetto, quello di suo padre, e suo padre è un altro. Maria scopre che il suo destino è un destino di sparizione. Comincia a intravedere per Gesù una assunzione radicale della volontà del Padre. Un'assunzione radicale della volontà del Padre che porterà Gesù lontano dalla sua famiglia di Nazareth per perdersi, Gesù, in una missione di salvezza che ha dimensioni mondiali e che giungerà questa sua missione fino alla morte, la quale morte genera la vita. Maria è chiamata a salire come il padre che ha generato suo figlio. È chiamata anche Maria ad assumersi un disegno, un progetto del padre, Dio, che la porterà lontana dalla sua casa e immersa in un altro mondo, dal mondo di Dio, fino a dovessi anche lei spogliare fino in fondo là sul Calvario, per diventare sul Calvario padre non più di suo figlio Gesù, ma di tutti i figli di Dio della Chiesa. C'è in Maria in questo istante il richiamo da parte di Gesù a cambiare vita, ad essere madre in tutt'altro modo. Madre sì nei confronti di Gesù, madre sì nei confronti degli altri. In tutt'altro modo, ciò che sei stato fino adesso, cosa buona, che io stesso ti ho donato, è passato. Deve pensare alle madre in altro modo. La profezia di Simeone comincia a rivelare il suo senso. La spada inizia a trafiggere questo cuore di madre. Ma è un cuore che rimane aperto, che non si difende davanti al dolore, che non si indurisce per rendersi impenetrabile alla lama che uccide. È invece un cuore che accoglie il mistero, lo custodisce e lo va meditando. L'evangelista a questo punto, per la seconda volta, riassermava ogni cosa, meditandola nel suo
ogni cosa. E ogni evento, ogni parola, ogni fatto, ogni intuizione che lei ha avuto o che altri hanno avuto, e lei se ne accorta che gli altri parlavano così, sentivano così, intuivano così. Riguardo suo figlio, riguardo lei. Per cui in questo ogni cosa noi precludiamo le parole, infatti gli accadimenti che riguardavano Maria personalmente o che riguardavano Maria in quanto vissuti questi accadimenti da altri. Se ciò che lei ha provato, se ciò che lei ha sentito da parte di altri, tutto questo lei lo conserva nel suo cuore. Cosa vuol dire conservare e meditare nel cuore? E noi abbiamo visto il contesto, cioè quali furono gli avvenimenti principali che indussero Maria a conservare questi avvenimenti meditando nel suo cuore. Ora mi chiedo, ma cosa hai fatto tu Maria quando custodivi queste cose? Cosa hai fatto tu Maria quando meditavi queste cose? Cosa vuol dire poi custodire e meditare nel cuore? Pensate vuol dire ascoltare. Uno costruisce, trattiene, conserva ciò che ha ascoltato, ciò che ha percepito, con lo sguardo sia con le orecchie. Perché senz'altro questo atteggiamento di Maria nasce dal fatto che Maria ascoltava, recepiva. Le cose accadevano, però lasciavano un segno in lei. Non è che accadessero a sua insaputa e lei non se ne accorgesse, lei lasciasse perdere perché era stupidaggine o cose non piacevoli. No, no, no. Ogni cosa che accadeva e che lei percepiva lasciava un segno in lei. Deve dire lei accolta questa cosa nel cuore. Il cuore per la Bibbia simboleggia la coscienza, simboleggia la parte più intima di me stesso, la parte più delicata, la parte che rappresenta la mia interiorità. Nel cuore io percepisco veramente, nel cuore io intuisco il significato che ha questa cosa. Nel cuore, nella mia coscienza, io formulo la mia scelta, farò così, farò così. Il cuore è la parte più intima di me, è la parte dove le cose, i fatti, acquistano significato. È la parte dove io, ecco, rientro in me stesso, nella mia interiorità, divento coscienza, divento consapevole, capisco. Il cuore è la parte intima dove io formulo le mie scelte, le mie decisioni. Quindi ascoltare con il cuore vuol dire che non è un semplice ascoltare. È un ascolto che implica un vero coinvolgimento. Il mio ascolto è un'apertura attenta a ciò che dici. È un ascolto che passa per il mio cuore, per la parte più profonda di me, un ascolto che entra in profondità, è un ascolto profondo, serio. Ascoltare vuol dire prestare attenzione a colui che parla, non solo dedicandomi al tempo, ma impegnando la propria capacità di comprensione. Io mi sforzo, mi impegno a capire ciò che sto dicendo, dedico del tempo, un'ora, ma anche lo sforzo per capirlo. Questo è l'ascolto del cuore. Impegno la mia intelligenza e apro il cuore ovviamente per recepire ciò che lui veramente vuole dire. Ascolto vuol dire fare silenzio dentro di me. E la radio, non solo, le agitazioni interiori, le preoccupazioni. E respingo perché so che questa parola dà una risposta alle mie attese. Questa parola crea braccia
della mia vita interiore. Per tolgo l'ansia, non tramite un farmaco, un ansiolitico, ma tramite l'affidarmi, il consegnarmi a una parola che in quanto parola di mi rasserena. Mentre il cosa posso, dice, sono quello. Insieme faremo questo cammino, che è faticoso, che lo conosci bene, lo faremo insieme. Per cui questo ascolto, così inteso, è apertura ed è anche umiltà. Io so di dover imparare da lui, so di dovermi consegnare a lui, perché lui è più in gamba di me. Lui, quando mi dice queste cose, mi dice una cosa preziosa, è un dono, che dunque vale la pena, è mia convenienza, è mio interesse accogliere. Traggo un vantaggio per accogliere questa cosa. Per cui le parole ascoltate verranno custodite nella memoria, ripensate, meditate, attualizzate, conservate come un tesoro prezioso, per poter poi mettere a frutto. Portare con il cuore vuol dire obbedire, piegare la mia volontà e aderire la mia vita alla parola ascoltata. Ti ascolto veramente quando dico sì, tu hai ragione. Faccio come tu dici. Io obbedisco. Compio, realizzo ciò che tu hai detto. Adeguo la mia vita, conformo la mia vita alla tua parola. Non ci ascolto vero senza obbedienza. Io ascolto e poi non faccio ciò che sento. Questo è un ascolto esteriore, un ascolto formale. È un ascolto fittizio, poi farai tutto che non hai. Questo è tutt'altro che ascoltare. L'ascolto è vero, è un ascolto nel cuore, che trapassa il cuore, ma un ascolto che diventa obbedienza. Ecco perché Dio dice al suo popolo, Shema Israele, ascolta Israele. Arriva appunto il testo dello Shema Israele, dell'ascolto Israele. È un testo, è una parola di Dio, così importante, che il popolo la ripete tre volte al giorno come se fosse una preghiera. Dice il Signore, e il popolo se la ricorda tre volte al giorno, a volte preghiera. Ascolti Israele, il Signore è il nostro Dio, è il nostro. Dio non ci è estraneo, è nostro, ci appartiene. Lui è uno solo. Soltanto in lui trovi sicurezza. Le altre sicurezze, salute, denaro, amicizia, successo, sono poco, non sono bene. L'unico Dio è lui, l'unica sicurezza, quella vera, è lui. Ci sono tanti beni, tanti valori, tante sicurezze. Quello vero è lui. La sicurezza vera è lui. Il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua forza. Questa parola, in quanto è ascoltata, è una parola amata. Si ascolta nel cuore quando si ama ascoltare, mi piace l'ascolto. E quando si ama la cosa ascoltata, in notizia. Perché l'uomo è colui che me l'ha detta, e perché è prezioso. Adorare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Queste parole, la parola, poi si trasforma, diventa parole. Il disegno di Dio, il suo progetto, è fatto di tante cose, tante piccole cose. La parola, il progetto diventa le parole. Queste parole, 1, 2, 3, 4, 5, che io oggi ti comando, siano cuore, cioè ascoltare, apprezzare, amare in profondità, e sceglierti in base a queste parole che hanno raggiunto il tuo cuore. Questo è l'ascoltare che Maria fece. Maria conservava, cioè ascoltava, meditando nel suo cuore. Per quale motivo ascolto così? Perché l'ascolto nel cuore? Perché questa parola, è parola che contiene vita, è parola che è vita, non è una fanfaronata, non è una chiacchiera, è una parola che comunica vita. E fai così, diventi un'altra persona, cambi vita. E Maria sa che questa parola contiene vita. Perché lei accolse la parola e generò un figlio, generò una vita. Quella parola che era presso Dio, quella parola che era Dio, si è fatta carne nel suo utero, nel suo regno. Lei sa che questa parola, questo annuncio, diventa vita. Lei ha ascoltato una parola e ha generato un bambino, ha generato una vita. Penso, uno di noi, quella parola fatta carne attraverso il suo, lo troviamo parecchie volte nella Bibbia, l'accendo all'ascoltare con il cuore, perché questa è la parola di vita. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perdere mai di vista, custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova. E salì per tutto il suo corpo. E ancora, figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai. Il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. Legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Io lo ascolto, si fa obbedienza. Una obbedienza come sudditanza, come obbligatorietà vittimistica. Devo obbedire, devo fare come dici tu. Non vorrei, vorrei reagire, ma io, essendo appunto dipendente, essendo appunto inferiore a te, non posso che obbedirti, purtroppo. Non è così. Quando si fa obbedienza, io faccio ciò che dici tu. Io voglio fare ciò che dici tu. La mia volontà, ciò che io voglio fare, convima, coincide con la tua. Perché la volontà è quella che dà vita. Non mi è facile capirlo al primo istante. Perché c'è un contrasto tra me e te. La volontà e la mia volontà. Tra la tua via e la mia via. Padre, tutto ti è possibile. Allontana da me questo calice. Però non la mia, ma la tua volontà si compie. Gesù riconosce che c'è la volontà di Gesù e la volontà di Dio. Dio vuole allontanare questo calice, e c'è l'altro vuole consegnargli questo calice. Tu è in preghiera, leggezione. Preghiera, cioè risponde, gli risponde alla parola di Dio, corrisponde. Vi risponde. Quindi Gesù risponde a quella parola ascoltandola e adeguando la sua volontà a quella del Padre. Padre, non però la mia, ma la tua volontà si compia. Che da lì si compie in me ciò che tu hai detto. E ciò che ripete Maria ai servi la accade. Padre, ciò che dividerà mio figlio. Fate ciò che mio figlio, la sua parola, vi dirà. E Maria è colei che impara pian piano in che cosa consiste la fede. La fede non era vissuta durante la concezione come abbandono a ciò che era impossibile. Sì, so che è impossibile per me, questo è possibile. Ecco, fede come accoglienza totale. Anche di ciò che sembra essere impossibile. Ciò che io non so fare, Dio lo può compiere. Io da solo non ce la faccio, ma con lui ce la faccio. Perciò io compio questa cosa perché ho fiducia in Dio, il quale riesce a produrre questa cosa. Che invece per me sarebbe inefficace, per me sarebbe inaccettabile. Quindi come accettare di cambiare vita? E come separazione. Non sapevate che devi occuparmi delle cose del padre mio. E lui diventare madre di suo figlio, non per il fatto che lei è donna, è femmina e lo ha partorito,
ma diventerà madre, comincerà ad essere madre di suo figlio
in forza della fede, in un modo diverso. Così come Dio gli è padre in modo diverso. Inizia in quel momento per Maria una seconda maternità. Ecco, Maria accoglie tutte queste cose e vive nel suo cuore, cioè dà del tempo, dà il suo tempo a questa parola. Si sforza, le costa fatica comprenderla, si sforza di capirla. Perché apprezza questa parola, sa che la parola di Dio vale più delle sue parole. E ha un altro progetto di famiglia, un altro progetto di famiglia, aveva la sua volontà a quella di Gesù. È bello sapere, è bello constatare, no, dai Vangeli, che Maria è madre casalinga di Gesù all'inizio. Poi Maria appare assieme ai discepoli, alla scuola di Gesù. Maria madre, non perché lo ha partorito, come disse quella donna, beato quella che ti ha allattato e il ventre che ti ha generato. E cioè Maria, quando appare, dopo 3 anni, cioè con Gesù già adulto, appare insieme ai discepoli. Vuol dire che Maria diventa madre nel momento in cui si fa discepola della parola. Ascolta la parola e la mette in pratica, la vive. La trasforma in volontà, in decisione. Padre, tutto è compiuto. Nelle tue mani affido il mio spirito. Gesù si riconsegna al Padre. Dal Padre proviene. Delle cose del Padre si è interessato, al Padre, a questa vera fonte, il Figlio si riconsegna e non parla. La accetta anche lei, il Figlio si riconsegna al Padre. Accetta che suo figlio non sia più suo figlio di lei, ma sia figlio di quel Padre al quale soltanto si riconsegna. In un istante, Maria diventa la madre della Chiesa, dell'umanità, donna, ecco tuo figlio, dice madre. Maria non è più madre in quanto generato Gesù, è madre in quanto referente, in figlio di Dio, donna, sai chi è tuo figlio? Giovanni è la Chiesa e l'umanità. Perché tu donna, fidandoti del Padre, e tu accetti che io mi riconsegni al Padre, tu diventi, in quanto fratello, diventi madre di tutti i credenti. Tuo figlio è tuo padre. Ma lui dovrebbe separarsi da Gesù, perché Gesù da allora, ecco, dovrebbe appunto interessarsi delle cose del Padre suo e dunque andare per il mondo appartenendo al mondo, non più ai suoi genitori. Maria appunto allora provò con la fede come separazione. Il Calvario, appunto lei accetta di separarsi dal suo figlio che ritorna dal suo padre, ma questa separazione non è svuotamento, non è abbandono. Questa separazione è un ritrovarsi. Ed allora Giovanni la prese con sé nella sua casa. Senti com'è la fede. Non è soltanto, guarda, io non ci capisco niente del Padre, Figlio e Spirito Santo, sono tre, sono uno, ma questa storia qua. Io non ci capisco niente, però ci credo. Sono nato cristiano, mi era battezzato, io ci credo. Non ci capisco niente, magari sono andato a studiarci, però ci credo. Non è questa la fede. La fede è una cosa molto seria, che tocca tutto lo stesso, il cervello, il cuore, la vita, le emozioni. La fede non si radica su una parola così si radica sulle esperienze della vita, su ciò che una comunità ha creduto, ha sperimentato e ora ti annuncia, su ciò che tu stesso hai sperimentato e hai vissuto. La fede è un accogliere con grande passione e con grande sofferenza, lacerazione, ciò che ti ha interpellato e che tu non capisci. Perché molte cose serie che ci accadono, noi non le comprendiamo. O perché contrastano con il nostro buon senso, o perché sono così inattese che neanche riuscivo, che neanche riesco a immaginarle. Dio non ti chiede di dire sì, 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 subito. Ti chiede di accogliere queste cose. Osservarle, non buttarle via perché non le capisci, perché non ti piace. Conservali nel cassetto e pensaci su, pregaci su, cerca di capire pian piano, grazie ad altri avvenimenti, ad altre intuizioni, che senso ha, che contenuto ha, che messaggio ha questo tanto incomprensibile che però hai conservato. Ti sentirai trasformare. Diventerai un'altra persona, non più madre, quel modo da madre in un altro modo. E questa trasformazione ti apparirà come una separazione, come una lacerazione. Tuo figlio morirà, andrà da un altro padre. Tu ti sentirai all'apparenza momentaneamente sola. Beh, mentre tu ti pensavi sola, ti trovi accolta nella casa di Giovanni, della comunità, dell'umanità, diventerete madre di tutti. Trasforma l'uomo. E appunto la fede ti butta in Dio, ti butta nello giro che è Dio. E cioè hai un altro contesto, un altro visuale, un altro, un'altra persona. Ecco che il credente sembra straparlare, sembra ragionare vero. È un uomo il credente che mette in crisi la piccola ragione umana, perché va oltre la ragione, si affida a una certezza, a una speranza, a una forza che è Dio, e quella Dio contiene anche la tua ragione, ma superandola. La fede non va contro la ragione, perché è una cosa irrazionale, ma va oltre la ragione, perché è più grande della ragione. Perciò la fede è razionale, anzi è supra-razionale. Tocca la verità che è Dio. Ecco perché, mentre io sono certo di questa cosa, non riuscirò mai a spiegarla, perché va oltre le mie capacità razionali, le mie capacità espressive, ma nel mio cuore io sento che è così. Non riesco a spiegartelo, ma sento che è così. Questa è la fede di Maria. Quindi senza compromessi, con molte difficoltà, con molti tentennamenti, perché la fede è cammina, perché non posso mai resistere. Ha faticato come tutti nel credere. Ha avuto una crescita come tutti nel cammino della fede. Ma non ha mai posto una resistenza. Non ha mai imbrogliato la matassa. Non ha mai giocato sul compromesso. Non ha mai fatto il furbo con Dio, perché sapeva che Dio, anche se molto di sopra di noi, e vale la pena di lui sempre fidarsi. Se anche dovessi comportarmi come Abramo, io non mi lamento, perché con qualche compromesso Dio sa che io lo farò, e la Bibbia ne racconto. Però ecco, l'esempio, il grande esempio di fede perfetta, perché faticosa sì, ma luciosa veramente in Dio, è quella della donna per eccellenza. Di quella donna che tu, così credente in questa parola di vita, da generare la vita. Proprio l'esperienza di Maria, proprio l'esperienza che poi rende possibile il Dio con noi.